Buona domenica, cari amici, e bentrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto dell'undicesima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò di sardonice e zaffiro, due rimedi minerali secondo Santa Ildegarda di Bingen. Come sempre ci tengo a ringraziare Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica si vuole divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla Chiesa cattolica e che Santa Ildegarda ebbe fin da piccolissima. I rimedi di Santa Ildegarda di Bingen non sono considerabili come dei farmaci e questo approccio medico non è medicina alternativa, ma semmai integrativa della medicina moderna. Che ne direste voi di diagnosticare una medicina senza gli strumenti moderni, senza un prelievo ematico, senza una risonanza magnetica? E senza tutto il ventaglio di possibilità e opportunità che Santa Ildegarda all'epoca non aveva. Quindi, come vedete, non si tratta affatto di medicina alternativa, mai considerarla tale. Inoltre, prima di qualsiasi automedicazione di pietre preziose, altri rimedi degardiani, è sempre necessario consultare un medico, evidentemente. E questo serve ad escludere, per esempio, diagnosi errate e quindi prevenire possibili danni alla salute dovuti alla automedicazione incontrollata, oppure per riconoscere altre malattie da curarle, delle quali non si riescono a decodificare i sintomi, cosa che invece un medico sa fare. Inoltre, quando parliamo di pietre preziose, ma anche dei metalli di cui parleremo nelle prossime puntate, non si vuole solo mostrare la meravigliosa varietà, la grande bellezza, no, dei minerali descritti da Santa Ildegarda di Bingen, ma si vuole proprio aprire l'accesso agli scritti di questa santa per risvegliare l'interesse verso questo approccio medico che qui in Italia è poco conosciuto perché le Alpi hanno fatto da vera e propria barriera, ma al nord delle Alpi invece questo approccio terapeutico integra meravigliosamente la medicina moderna. Oggi, mentre ascolterete il racconto delle modalità d'uso di queste due pietre, di questa undicesima puntata, cioè sardonice e zaffiro, vi scontrerete un po' con delle modalità d'uso che sono davvero molto lontane, molto distanti dalla nostra mentalità di uomini moderni. Ma niente paura, perché se è vero che da una parte è normale essere scettici, dall'altra noi siamo figli del razionalismo, dell'epoca del razionalismo, e quindi abbiamo dalla nostra parte anche la continua progressione della conoscenza scientifica che ci viene in supporto. Infatti, fra poco ascolteremo delle modalità d'uso a dir poco particolari, ma siccome ricordiamo bene che ogni cristallo è formato da atomi che lo compongono e questi atomi in relazione tra di loro formano una struttura che non è fissa, ma ha la capacità di oscillare, e quindi un'oscillazione produce una vibrazione, noi avremo che ogni cristallo, ma anche in generale ogni rimedio ha una sua frequenza di vibrazione, come se fosse la sua carta d'identità. E queste frequenze di vibrazione, come un unico concerto, se sono, passatemi il termine semplicistico, quelle giuste, vanno a interagire con le cellule, gli organi, i tessuti e gli apparati malati. Guardate che queste non sono faccende strane, perché esiste proprio, diciamo, una gemella della medicina heideggeriana in formula moderna, che si chiama medicina bioquantistica. Si tratta dello stesso identico meccanismo d'azione, solo che mentre nella medicina heideggeriana queste frequenze vengono emesse naturalmente da tutta questa diversità, questo portafoglio immenso di materiali, invece nella medicina bioquantistica queste frequenze vengono generate da uno strumento, ma si tratta esattamente dello stesso meccanismo d'azione. Infatti la medicina bioquantistica, che cos'è? La fisica quantistica, che è la branca più giovane della fisica, applicata alla medicina. E se ci pensiamo, questa non è per niente una novità o una stranezza, perché ogni volta che si va a fare una risonanza magnetica nucleare, ciò a cui viene sottoposto il nostro corpo è esattamente quello che succede con i rimedi di Sant'Edegarda di Bingen o con la medicina bioquantistica. Perché? Perché il nostro corpo viene sottoposto semplicemente a degli impulsi elettromagnetici a bassa intensità, per cui a seconda della diversa densità dei tessuti che compongono il nostro corpo, otterremo delle immagini che fanno la mappatura del nostro corpo, in cui potremo distinguere le ossa dai tessuti molli, dal sangue che ha una trasparenza diversa a seconda della quantità di acqua contenuta, senza alcun effetto collaterale, cosa che invece, per esempio, una radiografia a raggi X non è esattamente così, perché gli effetti collaterali ci sono e come, perché i raggi X si accumulano, mentre le onde elettromagnetiche assolutamente no. E con questa premessa direi dovuta, sono certa, o quasi, che non rimarrete poi così sconvolti da queste indicazioni terapeutiche che ascolteremo per sardonice e zaffiro. Ma partiamo. Iniziamo con il sardonice dicendo subito che è una pietra che presenta delle striature marroni, rosse e bianche e che appartiene alla grande famiglia dei calcedoni. Spesso viene anche catalogato come un sottotipo di agata con striature marroni e bianche. Anche l'agata fa parte dei calcedoni e sardonice e agata potremmo dire che sono cugini. I preziosi camei che certamente avremo visto nelle vetrine o indossati da qualche signora derivano proprio dalla lavorazione di questa pietra che viene cesellata con grande perizia. Anche la regina Elisabetta d'Inghilterra portava un anello di sardonice con lo stemma della sua famiglia, così, giusto per dare un piccolo particolare. Questa pietra viene citata nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, perché è il quinto strato delle fondamenta delle mura che proteggono la Gerusalemme celeste. E questo dettaglio lo troviamo in Apocalisse al capitolo 21, versetto 20. Come già sappiamo dalle puntate precedenti riguardanti le pietre di Sant'Edegarda, queste possono avere sia proprietà curative e protettive, ma anche raggiungere ambiti psichici e spirituali che generano poi le malattie. E ciò non sempre accade con i rimedi non minerali. Cosa intendo dire? Intendo dire che sia la sfera fisica, materiale, corporale, orizzontale, che quella spirituale o psichica o appartenente proprio all'anima, all'io, alla razionalità, al carattere, quindi verticale, vengono molto spesso contemplate entrambe nelle pietre. E questo non accade con questa frequenza e questa potenza d'azione, oserei dire, per i rimedi vegetali. E questo è molto facile da spiegare, perché mentre un rimedio minerale ha un numero molto limitato di elementi chimici che lo compongono, un rimedio vegetale ha molecole di diverso tipo che lo compongono e quindi si ha una azione, diciamo, di frequenze emesse molto più complessa, se volete un segnale meno nitido. Come sempre, Sant'Ildegarda racconta in quali condizioni si forma ogni pietra. E del Sardonice sentite cosa dice: che ha poteri enormi perché conferisce ai cinque sensi dell'uomo una certa forza come rimedio sicuro, in quanto nasce dalla pura luce del sole e dalla sua limpidezza dalla fine dell'ora sesta fino a poco prima dell'inizio dell'ora nona. Il Sardonice acuisce i cinque sensi dell'uomo, agisce sulla conoscenza, sulla memoria, sulla concentrazione, sul nervosismo, sulla consapevolezza del qui ed ora e sulla disciplina. Inoltre vengono allontanate la collera, la stupidità, l'irrequietezza e, dulcis in fundo, il diavolo la odia. La odia perché gli ricorda tutto ciò che lui ha perso, ma soprattutto la odia per la sua purezza. Come acuire i cinque sensi e in quali applicazioni si può usare questa pietra? Come per il calcedonio, il sardonice viene usato per la concentrazione, lo studio e la memoria in ambito scolastico, per esempio, specialmente dove appunto la concentrazione e la disciplina sono così importanti per uno studio efficace e fruttuoso. Come fare quindi? Sant'Ildegarda ci riferisce di mettere la pietra a contatto con la pelle nuda, quindi per capirci, se abbiamo una collana non dovremo appoggiarla sopra gli indumenti, ma proprio a contatto con la pelle, ma anche vicino alla bocca, tenendola per esempio tra i denti, in modo che inspirando, espirando, parlando, il fiato inumidisca la pietra e tirandola fuori ogni tanto, come per se stessimo giochicchiando con quella collana. In realtà questo non è per niente un gioco, perché è proprio l'umidità del fiato e il calore della temperatura della pelle che mettono in azione il meccanismo che abbiamo raccontato prima, facendo in modo, dice Sant'Ildegarda, che la mente e i sensi di quella persona si aprano a tutto ciò che è buono. Ma ascoltate questa seconda indicazione terapeutica. Se un uomo o una donna bruciano di desiderio carnale l'uno verso l'altro, tanto che questo desiderio si trasforma in lussuria, l'uomo deve appoggiare il sardonice sul suo inguine e la donna sul suo ombelico, in modo da non ricadere in questo desiderio acuto così esagerato. Se l'uomo è da solo e ha uno stesso incontrollato stimolo alla lussuria, dovrebbe subito indossare un anello di sardonice e questo desiderio acuto sparirà. Non sorprendiamoci che tra le indicazioni terapeutiche, i sintomi, i disturbi, le malattie, ci siano anche questi tipi, no, di casi. Perché ci verrebbe da pensare che, insomma, una monaca benedettina di queste cose non si dovrebbe affatto occupare. In maniera perentoria il nostro io penserebbe questo. In realtà è molto importante combattere anche i vizi, perché è la salute dell'anima, oltre che del corpo, ad essere in gioco. E come mi piace ripetere spesso, il corpo si ammala se l'anima a monte è ammalata. Quindi, se c'è di mezzo un problema, un vizio come quello della lussuria, è bene agire subito perché non diventi cronico. E in certe situazioni è anche confortante sapere che i vizi si combattono con l'esercizio delle virtù, con la preghiera, la penitenza e il digiuno, ma anche ci sono dei rimedi di supporto. Questo è grandemente innovativo e utile, oltre che rasserenante. Bene, ci fermiamo per una piccola pausa musicale e proseguiremo con lo zaffiro. Lo zaffiro o zaffiro, che dir si voglia, appartiene alla famiglia dei corindoni, cioè gli ossidi di alluminio, come del resto lo sono i rubini. Solo che, a differenza dei rubini, gli zafferi sono meno preziosi, quindi meno costosi, perché e sono anche meno rari. Anche perché cristallizzano più facilmente e più velocemente. Lo zaffiro è al secondo posto della scala di Mohs, cioè della durezza, dopo il diamante. Può essere di colore blu se ha delle impurità di ferro e di titanio al posto dell'alluminio, perché abbiamo detto prima che è un ossido di alluminio, all'interno del reticolo cristallino. Altrimenti può essere anche rosa, giallo, verde, viola, arancione oppure addirittura incolore. Gli zaffiri rosa sono molto rari e pregiatissimi, con una bella forma esagonale anche nella varietà grezza. Questo lo dico non solo per una curiosità culturale, ma per dire che se vi trovate di fronte a uno zaffiro rosa, sappiate che ha le stesse qualità degli zaffiri blu in termini di efficacia nella medicina edegardiana. Idem dicasi naturalmente per quelli degli altri colori, anche se evidentemente gli zaffiri blu sono quelli più utilizzati perché sono più facili da rinvenire. Lo zaffiro è il secondo livello delle fondamenta delle mura della Gerusalemme celeste, raccontata nel capitolo 21, versetto 20 dell'Apocalisse, come per il sardonice. Lo zaffiro inoltre è presente nel pettorale di Aronne, fratello di Mosè, all'interno delle righe e delle colonne, delle 12 pietre disposte in tre file. E questo particolare lo troviamo nel capitolo 28 di Esodo. Secondo la nostra santa, lo zaffiro simbolizza l'amore per la saggezza. Ma veniamo ora alle indicazioni terapeutiche e alle modalità d'uso, che sono 8. Partiamo con la prima. Tenendo in mano uno zaffiro, in modo che si riscaldi e poi inumidendolo con una goccia di vino e successivamente toccando l'occhio con la pietra umida di vino e ripetendo questa azione per almeno 3 giorni, alla mattina e alla sera, scomparirà quella che Santa Ildegarda definisce essere una pellicola sugli occhi. Si presume che si tratti di disturbi della cornea, quali le macchie, le ulcere e le opacità. Come seconda indicazione terapeutica incontriamo poi, sempre nell'ambito degli occhi, i casi di congiuntivite oppure di inizio di perdita della vista, per cui lo zaffiro va tenuto in bocca la mattina a digiuno, toccandosi successivamente gli occhi con la saliva raccolta dalla pietra con un dito e toccando con il dito bagnato di saliva quindi leggermente anche l'interno degli occhi, i quali, se secondo Santa Ildegarda, ritorneranno a vedere chiaramente. Nella terza indicazione terapeutica si prevede una forma di paralisi, lei dice. Oggi utilizzeremmo forse la parola rigidità. E questa rigidità a che cosa è dovuta? È dovuta a quelle forme di artrite, di infiammazioni generalizzate, di gonfiori anche, ma questi gonfiori possono essere anche gli effetti dell'artrite, tali per cui tutto il corpo del malato è come bloccato, irrigidito e totalmente insofferente sia a questa rigidità che ai dolori dell'artrite e dell'infiammazione. E Ildegarda descrive proprio questa situazione come anche una sorta di insofferenza a sopportare oltre questa situazione, quindi un caso proprio limite. Ebbene, in questo caso basterà mettere uno zaffiro in bocca, di nuovo, per far cessare l'artrite o la gotta, lei chiama gotta tutto ciò che prevede un ristagno di fluidi e quindi potremmo dire oggi il risultato di un'infiammazione molto profonda, e questa artrite cesserà e queste paralisi, queste rigidità si scioglieranno. La quarta indicazione terapeutica vede persone che desiderano una maggiore saggezza, una maggiore capacità di comprensione, una buona conoscenza. Ecco, queste persone avrebbero bisogno di mettere uno zaffiro di nuovo in bocca ogni mattina appena si alzano dal letto e quindi a digiuno, tenendolo per un breve tempo. Addirittura quantifica Ildegarda questo tempo dicendo il tempo necessario a far sì che della saliva si produca e fuoriesca dalle cellule, dalle ghiandole, scusate, salivari, e toccando la pietra che è in bocca poi sovrabbondi in modo tale da dover deglutire questa saliva. Quindi è un tempo abbastanza piccolo, pochi minuti. Successivamente, dopo aver tolto dalla bocca lo zaffiro e aver riscaldato un po' di vino in un piccolo pentolino sul fuoco, si sospenderà con l'aiuto di un colino la pietra sopra il pentolino in ebollizione, in modo che la pietra venga bagnata dal vapore del liquido sottostante. Leccando quindi la condensa dell'umidità del vino sulla pietra e bevendo poi quello stesso vino, una volta ovviamente spento il fuoco in maniera e attendendo qualche secondo in maniera che il vino non sia ustionante, l'uomo avrà pura comprensione, pura conoscenza e perfino il suo stomaco verrà guarito. Una piccola nota. Nella farmacologia moderna, l'alluminio e il silicio, presenti nello zaffiro come abbiamo sentito prima, vengono proprio usati per i disturbi allo stomaco. Nel caso foste prevenuti, e non fatico a crederlo, andate a vedere i componenti delle categorie degli antiacidi, degli gastroprotettori e nelle categorie dei farmaci più venduti troverete proprio l'alluminio. Se invece ci sono dei casi di reflusso gastrico, allora bisognerà spostarsi nella categoria farmacologica dei gastroprotettori. E che cosa contengono i gastroprotettori? Il silicio. Questi piccoli controlli, anche un po' random, di questi strani rimedi medievali di Sant'Edegarda di Bingen, a volte si rendono necessari, in maniera che il nostro stupore, o in alcuni casi indifferenza, e in altri anche compatimento verso questi approcci terapeutici vengano immediatamente fugati, perché volendo ben vedere la medicina moderna non fa che confermare in continuazione questi rimedi. Ma proseguiamo con la quinta indicazione terapeutica. Le persone poco intelligenti, non per essere maleducati o giudicare, ma proprio intendo dire le persone intellettualmente meno dotate della norma, quelle che Sant'Edegarda definisce stolte, dovrebbero leccare lo zaffiro con la lingua a stomaco vuoto, ripetendo spesso questa operazione, e la loro stoltezza diminuirà divenendo più saggi del solito. Indicazione terapeutica numero 6. Ira o rabbia. In questi casi bisogna mettere subito uno zaffiro in bocca, bloccando questi istinti pericolosi. Ma veniamo al punto 7, che richiama un pochino quello che abbiamo già detto per il sardonice. Ascoltiamo. Nel caso in cui una donna sia infastidita dall'amore vessatorio di un uomo, o viceversa, tanto che il partner diventi impossibile da gestire o da tenere alla larga, diremmo oggi uno stalker, una persona insistente, bisognerà versare un po' di vino su uno zaffiro per 3 volte, recitando la seguente preghiera: verso questo vino con la sua forza ardente su questa pietra, affinché l'ardore di quest'uomo o di questa donna, e si pronuncia il nome, la sua ardente lussuria possa essere allontanata da me, proprio come Dio ha allontanato il tuo splendore dal primo angelo prevaricatore, affinché tu possa allontanare da me l'amore dell'ardente lussuria di quest'uomo o di questa donna. Notate sempre come quando ci sono delle preghiere associate all'uso delle pietre, il tono della preghiera è sempre abbastanza perentorio, come se l'autorità dei figli di Dio abbia potere sulla materia e soprattutto su quelle forze infernali che ci spingono verso i vizi e verso gli errori, che in realtà non vanno chiamati errori, ma peccati. L'ottava e ultima indicazione terapeutica contempla la sfera spirituale e precisamente la possessione demoniaca. In questo caso bisognerà mettere un zaffiro nella cera naturale, quindi per capirci ci vorrà per esempio la cera d'api e non di sicuro la paraffina. Quindi si cucirà la cera che contiene lo zaffiro all'interno di un involucro di cuoio e una volta preparata questa sorta di ciondolo da appendere al collo, si deve pronunciare di nuovo una preghiera con queste parole specifiche. O spirito malvagio, allontanati rapidamente da quest'uomo. Proprio come nella tua prima apparizione, la gloria del tuo splendore è svanita rapidamente. Sant'Eldegarda ci riferisce che quello spirito verrà grandemente tormentato, perché disprezza e evita lo zaffiro e quindi lascerà quell'uomo, a meno che non si tratti di uno spirito molto feroce e malvagio. In questo ultimo caso esiste comunque un'ulteriore possibilità di insuccesso, e cioè quando Sant'Eldegarda dice che il malato, il posseduto, l'ossesso verrà liberato a meno che Dio non lo voglia. Con ciò naturalmente non si vuole sottendere che Dio sia cattivo e quindi non vuole la guarigione del malato, benché spirituale, ma si sottende dire qualcosa di ben più grande. Dio è il regista di tutto ciò che accade. Quindi, secondo il magistero bimillenario della Chiesa, se Dio permette una accadimento oggettivamente negativo per noi, questo è per un bene superiore dell'anima ma anche della persona. E quante volte un genitore si ritrova proprio in questa situazione, per cui deve mettere in un stand by, in castigo, il figlio affinché capisca che deve cambiare vita, o permette al bambino di sbagliare quando si intestardisce pur di fargli toccare con mano che andando per di lì ci si fa male? In conclusione mi piace dire che Sant'Eldegarda sì, ci racconta i suoi rimedi, la cura delle malattie fisiche e spirituali, ma riconduce sempre tutto quanto al creatore, perché queste creature siano solo un mezzo per poterlo lodare in ogni situazione. E lodare Dio, notate bene, implica un passaggio intermedio: riconoscere la sua maestà. Bene, cari amici, penso che per ora possiamo salutarci per risentirci a Dio piacendo domenica prossima 22 febbraio, sempre alle ore 14:30 per la 12ª puntata. Ave Maria, corredentrice.